Congo, rischio escalation, intelligenza artificiale, DeepSeek, la sfida è geopolitica. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
La situation reste confuse dans la plus grande ville de l'est de la RDC.
Goma, c'est une plaque tournante économique, particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers.
Last week, the Chinese company DeepSeek released R1, is an AI model similar to ChatGPT that costs significantly less to develop.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come inizia il racconto della geopolitica tutti i giorni? Con due domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in assistenza Giorgio Giardino, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, come sempre punteggiata da domande e commenti. 349-238-6666, X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano. Sarà lo stesso orario a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove oggi diverse ambasciate, tra cui quella ruandese, sono state attaccate dai manifestanti.
Si te po mi a te viola be ken ke la gona. Si te po mi a te viola be ken ke la go go.
La situazione in Repubblica Democratica del Congo si fa caotica ed è fluida, ogni minuto cambia qualcosa che ci fa leggere lo scenario in maniera diversa. C'è un rischio escalation, è inutile negarlo, c'è un rischio estensione del conflitto. Le tensioni si sono estese a 2000 km di distanza, da Goma infatti, capitale del Nord Kivu, e siamo all'est, registriamo disordini e assalti violenti ad alcune ambasciate, tra cui anche quella francese, non solo ruandese, nella capitale Kinshasa. Una nota della Farnesina rassicura, la nostra ambasciata non è stata toccata, la Farnesina stessa è in contatto con i circa 15 italiani che abitano a Goma, stiamo parlando di cooperanti, terzo settore, ma anche residenti abituali che, come vi raccontavo ieri, con alcuni sto cercando anche di rientrare in contatto, hanno business, hanno attività proprio nella capitale Goma. Parleremo delle ultimissime, vi faremo sentire come sempre le voci in esclusiva che arrivano dal Nord Kivu e poi allargheremo quel capitolo affrontato qualche giorno fa che abbiamo ribattezzato la geopolitica dei social. DeepSeek, prodotto cinese a basso costo, almeno a sentire quello che hanno detto gli sviluppatori, ieri ha fatto tremare le borse, soprattutto quelle statunitensi, e ha lanciato un guanto di sfida particolarmente avvelenato a ChatGPT, OpenAI, ma non soltanto. Ve lo dico subito, abbiamo provato un po' di test con le intelligenze artificiali, diciamo occidentali. La cosa che emerge immediatamente da DeepSeek è che sì, funziona bene, è facile, è economica, anche perché si sarebbe fidata a un apparato hardware un po' più vetusto rispetto a quelli modernissimi, però ha dei diaframmi, dei problemini di natura politica, culturale. Per esempio, se chiedete a DeepSeek qualcosa su Piazza Tiananmen, beh, lì l'intelligenza artificiale scricchiola e non sembra così intelligente. Questi temi di quest'oggi, voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Tra poco vi leggo, intanto però vi raccontiamo altre notizie. Messaggi velocissimi. Enrico da Bologna: inquietante il silenzio dei telegiornali su quello che succede in Congo. Perché? Perché, come spesso raccontiamo, l'Africa è piuttosto snobbata, anche quando accadono cose eclatanti e straordinarie come quella che vi raccontiamo da almeno un paio di giorni. Il metallo africano per ora è l'unico decente. Stefano da Forlì: non so bene come leggere questo messaggio. Non capisco se è riferito alla qualità degli arcan che abbiamo appena fatto sentire, che sono togolesi peraltro, o piuttosto alla qualità altissima del forziere congolese che vi racconteremo tra poco. Torniamo seri. Il primo dossier ha a che fare con un'iniziativa del Gruppo 24 Ore che lancia un nuovo progetto editoriale, Il Mondo di Trump. Sostanzialmente Sole 24 Ore, Radio 24, Radio Core andranno a analizzare tutti i principali cambiamenti portati dalla neo amministrazione guidata da Donald Trump. Una serie di speciali, copertine dedicate, pagine sul Sole 24 Ore, una nuova serie di podcast, vi segnalo fra l'altro Elon, Uno Nessuno 100 Musk di Angelica Migliorisi e Luca Salvioli. Vi segnalo anche un po' più autoreferenziale, se volete, quest'oggi sarà fuori il primo appuntamento della nuova stagione geopolitica dello spazio, con una puntata tutta dedicata allo spazio secondo Donald Trump. Torniamo in una zona più vicina a noi. Dopo 24 ore si è conclusa questa mattina alle 10 l'occupazione da parte degli studenti dell'autocomanda, il principale snodo autostradale della capitale serba, Belgrado. Continuano le proteste antigovernative e anticorruzione che sono iniziate, pensate, oramai 3 mesi fa, hanno coinvolto ampie fasce del paese, e nel frattempo è arrivata la notizia poche ore fa delle dimissioni del primo ministro serbo Milos Vucic. Lo ricorderete, c'erano state sparatorie di masse avvenute a una scuola di Belgrado, in un villaggio, che avevano scatenato la reazione della società civile serba. L'ultimo motivo scatenante è stato il crollo di una pensilina di una stazione di Novi Sad a inizio novembre, che ha causato la morte di 15 persone, e il che ha causato e ha portato in piazza tutta la frustrazione dei serbi. Staremo a vedere come il presidente Aleksandar Vučić cercherà e proverà a gestire questa crisi che è straordinaria e storica. Se non vi fossero tutte le altre notizie, avremmo dedicato probabilmente ampissima parte di Nessun Luogo Lontano a questa. Così come merita attenzione il fatto che il ministro della difesa danese ha annunciato che Copenaghen investirà 2 miliardi di euro per rafforzare la sua presenza militare nell'Artico. Lo sapete, questa dichiarazione si inserisce in un momento storico particolare a proposito di Trump e dell'iniziativa del gruppo 24 Ore. Trump non ha mai nascosto, anzi, ha sottolineato i suoi appetiti verso la Groenlandia, che a proposito di forzieri del mondo ne ha e parecchie di ricchezze. È un territorio autonomo, dipende dalla corona danese, ricchissimo di risorse minerarie, complice il riscaldamento globale, sta diventando un'incredibile porta di accesso all'Artico. E peraltro la guerra dell'Artico l'abbiamo anche raccontata nelle scorse puntate di Nessun Luogo è Lontano. Attenzione, perché il ministro della difesa danese dice che questo investimento è solo il primo di una serie a cui seguirà un secondo questa primavera. Unione Europea. Mentre i 27 hanno confermato le sanzioni alla Russia, si sta pensando a una tabella di marcia per allentare invece le sanzioni alla Siria. L'alta rappresentante per gli affari dell'Unione Europea, Callas, ha indicato che saranno modificate o tolte con un approccio passo passo, partendo dai settori dell'energia, dei trasporti e delle istituzioni finanziarie. Attenzione però, occhi puntati da parte dei 27 su quello che sarà il comportamento del governo ad interim, e poi capiremo se ci saranno elezioni in Siria, che sia rispettoso dei diritti umani, delle minoranze, insomma sia veramente un cambio di pagina rispetto al regime di Bashar al-Assad. Ricordiamo che Hayat Tahrir al-Sham, che è quell'organizzazione ex costola di Al-Qaeda, la semplifico in maniera un po' brutale, è ancora inserita tra le organizzazioni terroristiche proprio dai 27 dell'Unione Europea. E poi in Vicino Oriente, mentre le immagini dei circuiti internazionali ci mostrano centinaia di migliaia di palestinesi, ne parlavamo già ieri, che tornano al nord verso le loro case, quel che resta delle loro case, fa discutere il rinforzino, se fosse una partita di carte, che Donald Trump ha messo su quel piano, rigettato al mittente dai diretti interessati, di spostare forzatamente i Gazawi, i palestinesi, dalla striscia di Gaza per poterla meglio ricostruire. Ieri vi dicevamo che Egitto e Giordania hanno respinto al mittente questa soluzione, che la Lega Araba l'ha bollata come tentativo di pulizia etnica. Allora andiamo da Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ci parla da Gerusalemme, ma fresco di visita a Ramallah, territori palestinesi. Roberto, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Trump rilancia l'ipotesi del trasferimento forzato dei palestinesi. E come viene presa nei territori ma anche in Israele questo continuo insistere su questa ipotesi che i diretti interessati rifiutano? E l'Egitto ultimamente ha detto, ma insomma noi continuiamo a dire di no, mentre Trump dice per esempio, ma l'Egitto secondo me potrebbe accettarli, non starebbero così male i palestinesi in Egitto.
Bene, per riassumere, sì, l'Egitto continua a negare, ma ovviamente abbiamo già sottolineato come non abbia interesse per una serie di motivi. Ma in Israele è assordante il silenzio di Netanyahu su questa proposta. A me in questi due giorni non sembra che io ne sappia si sia espresso. Si sono espressi gli esponenti della destra oltranzista, del nazionalismo religioso, soprattutto Smotrich, che ha capito che capitalizza adesso queste frasi di Trump e vabbè, lui sostiene di voler addirittura attuare adesso questo piano, comunque si porta avanti. A Ramallah invece lo hanno bollato un po' come una cosa realizzabile, ma senza troppo enfatizzarlo. Insomma, è stato anche abbastanza strano che Mahmoud Abbas, il presidente dell'Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, abbia sì condannato, ma non abbia neanche citato Trump, nel senso ha condannato il piano ma senza citare Trump. Quindi c'è un fermento. Naturalmente la cosa che è più interessante di tutto ciò è che Trump vorrebbe la botte piena e la moglie ubriaca, o vale a dire mandare via a parte una parte cospicua della popolazione, ma anche portare avanti gli accordi di Abramo con l'Arabia Saudita. Le due cose non sono possibili contestualmente.
Grazie mille Roberto Bongiorni per essere stato con noi. Io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro. Giornate particolarmente intensi, ma anticipo che facciamo sentire la voce di Ahmad Fatou, portavoce di Fatah, che tu hai appena incontrato. È un po' un assaggio di quello che leggeremo sul Sole 24 Ore e magari faremo ascoltare meglio e ci risentiamo con più calma domani. Intanto grazie Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Perché nel frattempo Ramallah, lo sapete, è la sede dell'autorità nazionale palestinese. Roberto Bongiorni ha incontrato Ahmad Fatou, è il portavoce, uno dei portavoci di Fatah. Domani sentirete l'intervista completa. Una vecchia proposta, quella di Anthony Blinken, diceva: attenzione, la Striscia di Gaza potrebbe essere governata per una prima fase da un'entità politica composta da funzionari selezionati da Gaza e funzionari selezionati dalla Cisgiordania. Nella seconda fase Blinken auspicava, perdonatemi, una nuova autorità nazionale palestinese. Ecco, qual è la posizione di Fatah rispetto a questo piano? Sentite Ahmad Fatou.
We have a capable Palestinian Authority under the PLO that is ready to go to Gaza and form.
E come sentite, Ahmad Fatou dice: esiste già un'autorità palestinese capace sotto l'ombrello dell'OLP che è pronta a trasferirsi a Gaza per amministrare la striscia. Naturalmente ci sono molti ministri originari di Gaza che potrebbero recarsi nella striscia e iniziare a lavorare a partire da oggi stesso. Non c'è bisogno di complicare la situazione creando un organo parallelo, quando si dispone già di un apparato amministrativo sano, efficiente e ben strutturato, formato da un governo di professionisti e tecnici. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, dice il portavoce di Fatah, ma l'unico modo per gestire al meglio la situazione nella striscia è mettere fine all'occupazione israeliana e consentire al governo palestinese di tornare al suo posto. E staremo a vedere. Abbiamo spesso sottolineato come l'autorità nazionale palestinese non goda di particolare fama e presa sulla popolazione né nella Striscia di Gaza e né nemmeno in Cisgiordania. Aggiungete che l'ultima volta hanno pestato duro assieme agli israeliani sulle milizie, sulle bande estremiste armate a Jenin, per esempio, inimicandosi ulteriormente alcune fette della popolazione anche in Cisgiordania. Con questa notizia, con questo assaggio, chiudiamo i nostri dossier internazionali. Fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Apriamo di nuovo la nostra prima pagina, andiamo in Congo. Vedo peraltro tantissimi messaggi che hanno a che fare con DeepSeek. Ci andiamo, nell'ultima parte di questo nostro viaggio. Viaggio che deve tornare in Repubblica Democratica del Congo, perché la situazione sta diventando molto tesa e francamente non riesco a, io che conosco molto bene quella dinamica Goma, il Nord Kivu in particolare, non riesco a capire dove si possa spingere questo conflitto e quanto veramente il rischio escalation sia alto, perché c'è un coinvolgimento del Ruanda che Kigali nega assolutamente, ma mai ho visto una tale compenetrazione di dinamiche e denunce di soldati ruandesi anche in territorio congolese. Alcune immagini di social ci hanno persino restituito soldati congolesi che si arrendevano in territorio ruandese, appunto alle forze armate di Kigali. Se il collegamento regge, io vi porto in diretta a Goma con Marco Doneda, che è vice capo missione di Medici Senza Frontiere a Goma. A lui chiedo le ultimissime. La situazione, Marco, buongiorno, ben trovato. Che cosa vedete dalla vostra postazione?
Sì, buongiorno. Dunque, oggi finalmente la situazione sembra un po' più tranquilla in termini di conflitto. Nel senso che da stamattina alle 10 non si sentono più colpi di arma da fuoco in città né esplosioni. Difficile dire che cosa stia succedendo in città. Sembra che la parte, diciamo, del movimento M23, il gruppo armato che ha attaccato la città, quantomeno in controllo della parte sud, il centro della città, mentre a nord, nei quartieri a nord e vicini all'aeroporto, sarebbe ancora presente l'esercito congolese. Dico sarebbe perché purtroppo da oggi non abbiamo notizie. Quello che sappiamo è che finalmente la situazione si è molto calmata rispetto a ieri.
La voce di Marco Doneda, vice capo missione di Medici Senza Frontiere a Goma. Sentite anche una certa latenza in termini tecnici, un ritardo tra la mia domanda e la sua risposta. Si stanno affidando a una comunicazione satellitare perché, come spesso accade in quei luoghi, in situazioni di conflitto, le reti mobili vengono tirate giù, internet va a singhiozzo, c'è il problema dei generatori. Insomma, la situazione è particolarmente difficile. Marco Doneda, dal punto di vista vostro sanitario, della vostra attività sulle emergenze, quanto riuscite a fare con la poca mobilità che avete?
La situazione è diventata molto molto complicata a partire da giovedì scorso, perché molte delle nostre operazioni venivano svolte all'interno dei campi rifugiati che sono al limite occidentale della città. E siccome l'attacco condotto dal gruppo armato è partito da quella direzione, la maggior parte della popolazione, sono più di 700.000 persone che vivevano in questi campi tendati fuori da Goma, si sono avvicinate alla città in cerca di soccorso. Da giovedì scorso noi abbiamo dovuto ridurre moltissimo le nostre attività, che erano appunto incentrate nel fornire servizi sanitari all'interno dei campi rifugiati e anche e soprattutto servire la popolazione che abitava là, delle cose fondamentali, soprattutto l'acqua da bere. Siamo rimasti comunque un certo numero come Medici Senza Frontiere e stiamo al momento operando in un ospedale qui di Goma, in supporto all'ospedale che fa chirurgia d'urgenza della Croce Rossa. Noi stiamo accogliendo i pazienti che sono meno gravi perché nell'ospedale in cui noi siamo in supporto di Keshero non ci sono di possibilità di fare operazioni chirurgiche, quindi stiamo gestendo tutti i pazienti che sono meno gravi. È un'attività che purtroppo non permette, non permette l'accesso a tutta la popolazione di Goma che da quando è cominciato l'attacco si è rifugiata presso le proprie abitazioni. Pochissimi riescono effettivamente a raggiungere le strutture sanitarie e questo è l'appello che noi facciamo perché la situazione umanitaria diventa molto seria e molto grave proprio per questo.
Grazie mille. Marco Doneda, vice capo missione Medici Senza Frontiere a Goma. Buona giornata, buon lavoro, ma soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Grazie mille, buona giornata.
Tra i pochi messaggi sul Congo, quasi tutti sono su DeepSeek. Elena, ieri dicevate che il Belgio è intervenuto per cercare di pacificare i guerriglieri del Congo. La domanda è: con le nefandezze di cui si sono macchiati i reali del Belgio, come può avere una qualche presa il loro appello? Ha perfettamente ragione, allo stesso tempo è innegabile che vi sia comunque un legame economico e in parte culturale di diaspora congolese molto forte in Belgio, che consente comunque alle autorità belghe di avere una qualche presa. Devo confessarvi, forse più su Kinshasa, è sull'ovest del paese che a Goma, il nord Kivu, est del paese, che è veramente un altro mondo rispetto alla capitale. Capitale che però è lambita dalle fiamme, dalle violenze, dagli attacchi rispetto a alcune ambasciate ritenute nemiche tanto quanto il Ruanda. Vi do conto del fatto che un vertice straordinario della comunità dell'Africa orientale, parliamo di Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, tutta la zona dei Grandi Laghi e del Corno d'Africa, sarà convocato nelle prossime 48 ore per affrontare questa crisi. Sarà presieduto da William Ruto, che è presidente keniano. Si vociferava, vedremo se verrà confermata, nelle prossime ore anche un possibile incontro tra il presidente congolese Tshisekedi e il presidente ruandese Paul Kagame. Allora, rivolgiamo un attimo il nastro. Vi faccio sentire, sempre da parte di Medici Senza Frontiere, Natalia Torrent, che è la direttrice dei programmi, è sostanzialmente la vice di il capo, la superiore di Marco Doneda, perché in un altro passaggio di una lunga intervista che MSF sta facendo circolare, dà un po' di numeri, questo per darvi conto di quella che è la situazione di Goma. Voi dovete immaginare che dal 96 sono sorti dei campi profughi giganteschi, e dal 96 c'è gente che nasce, vive e muore in quei campi profughi, che sono campi tendati a tutti gli effetti, che vanno a punteggiare tutto il territorio attorno a Goma, che di suo è già 1.000.000+ di persone. Se aggiungiamo gli almeno 700-800.000 rifugiati storici, per così dire, capite che siamo a oltre 2.500.000 che adesso non sanno dove scappare, sostanzialmente. E Natalia Torrent riavvolge il nastro, ci spiega che MSF era lì già da prima di questo scoppio della crisi.
MSF teams were already present in Goma.
Il team di Medici Senza Frontiere si trovava già a Goma prima di questa escalation. Stavamo lavorando per aiutare gli sfollati accolti nei campi, persone provenienti dalle aree intorno a Goma. Alla fine di dicembre c'erano già 700.000 persone nei campi. Ci risulta che tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, per via della situazione nelle città intorno a Goma, soprattutto a Minova e Masisi, moltissime altre persone si siano riversate in questi campi dove le condizioni di vita sono molto difficili. Prevediamo molti altri arrivi e la situazione certo non migliorerà. Inoltre, la linea del fronte si è spostata vicino ai campi. Abbiamo già comunicato che si sentono colpi di artiglieria molto vicini. Di conseguenza, molte persone si stanno spostando dai campi verso posizioni ritenute più sicure all'interno della città di Goma. Quindi la situazione è difficile da monitorare. Abbiamo operatori che lavorano in ospedale per aiutare i civili. Temiamo che queste persone vengano coinvolte nelle ostilità.
Natalia Torrent, Medici Senza Frontiere. Buongiorno e ben ritrovato anche Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, esperto di Africa. Ciao Alberto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Alberto, stai con noi. La Torrent dava un po' di numeri, purtroppo drammatici. Noi sentiamo quelli della borsa, poi torno da te.
Nessun luogo è lontano.
Crisi, il conflitto in Repubblica Democratica del Congo. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, esperto di Africa. Peraltro qualche mese fa ci siamo visti, a dire proprio, reduci da una missione in zona Goma. M23 premeva, poi l'accelerazione perché Minova sa che alcune direttive fondamentali sono state occupate, poi l'assalto a Goma. Era già successo 10 anni fa, quella volta l'occupazione durò 10 anni. Si arrivò a un accordo col governo congolese, ma poi siamo punte a capo. La novità qual è? Che sempre di più si vocifera e fonti di stampa parlano di un supporto ruandese molto molto vicino, che Kigali nega. Quanto può durare questa presunta ambiguità da parte del Ruanda, Alberto, nel conflitto?
Ma in teoria dovrebbe durare molto poco, perché domani è prevista una riunione a Nairobi dell'East African Community con, sì, la partecipazione del presidente Paul Kagame e del suo omologo congolese Felix Tshisekedi. E William Ruto, che è il padrone di casa, e lo sarà in particolare domani, spera di spingere su un cessate il fuoco, e a quel punto diventerà abbastanza, come dire, inverosimile che Ruanda possa negare ulteriormente la sua presenza, una presenza certificata dalle Nazioni Unite, certificata da una serie di partner esterni, tra cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Al tempo stesso sappiamo che Kagame, che in sé la dà ormai da alcuni decenni, non ha mai non ha mai lesinato anche, diciamo, tattiche un po' discutibili, e quindi non è da escludere che possa andare avanti con questa sua, diciamo, negazione sempre più evidente dei fatti, perché comunque le truppe si sono state avvistate, sono state rilevate anche in questi giorni e in questo esatto momento durante gli assalti a Goma.
Assalti che vanno avanti. In questo momento il nostro collega Patrick Sialua, giornalista congolese che avete sentito ieri, ci conferma, lo ha fatto appena adesso allo WhatsApp di Antonio Talia, che Goma è completamente sotto il controllo di M23, compreso l'aeroporto. L'aeroporto, nodo strategico gestito anche da MONUSCO, è stato un po' il rifugio, se volete, delle ultime sacche di resistenza da parte di chi ha provato a difendere, quindi forze governative. Ci ricordiamo che ci sono anche missioni di altri paesi stranieri, c'erano anche una serie di gruppi mercenari, in particolare un gruppo romeno, e lì è stato un fuggi-fuggi generale. Alberto, tra poco sentiremo i numeri del cosiddetto uno dei forzieri del mondo, tra i più ricchi. Basta il sottosuolo minerario, la sua ricchezza per giustificare tutti questi appetiti? Parlo di Ruanda, ma avremo tempo, chissà, nei prossimi giorni, forse anche parlare degli appetiti di Kampala sul Congo. Cioè, il Ruanda se la gioca tutta, addirittura la credibilità internazionale, perché la fame è tanta e c'è cobalto, coltan e quant'altro.
Ci sono almeno due livelli che si sovrappongono. C'è sicuramente il livello degli interessi minerari. Ricordiamo che Ruanda, che è un paese che è sprovvisto di parecchie delle risorse che abbiamo citato, è uno dei principali esportatori di quelle stesse risorse. Quindi parliamo appunto del cobalto, del coltan, quindi un paradosso che si spiega facilmente con le accuse che Kinshasa muove a Kigali per l'appunto di favorire il contrabbando di risorse nel suo territorio. E chiaramente privarsi di quelle risorse sarebbe una perdita economica insostenibile, anche poi lo sappiamo per l'agenda ambiziosa di crescita economica di Ruanda, che è un paese con evidenti derive autocratiche, ma con un tasso di crescita e di espansione economica davvero notevole su scala africana e su scala internazionale. Al tempo stesso però è bene sottolineare che forse la visione solo mineraria del conflitto rischia di essere un po', se non parecchio, riduttiva, perché comunque si intreccia a contese storiche, etniche, specifiche. Ricordiamo che comunque il Ruanda ha sempre giustificato il suo approccio, diciamo, offensivo verso la Repubblica Democratica del Congo nell'ottica della difesa da forze Hutu, la etnia che, come dire, che è associata storicamente ai fatti del 1994, che premerebbero sul confine. E poi ancora la questione della terra, la questione anche di una forza strategica nella regione. Un ultimo elemento, e mi vado poi ad arrestare, è che comunque il Ruanda sta dispiegando in tutto il continente una diplomazia militare di un certo peso, vale a dire sta dispiegando il suo esercito in vari paesi del continente, tra cui il Mozambico, quindi andando anche ad agevolare, sì, la Francia nel controllo delle interferenze jihadiste sui progetti di Total nel nord del paese, e di conseguenza questa potrebbe anche valere come una prova di forza, forse in un certo senso, rispetto a questa strategia. Quindi, per riassumere, sicuramente l'elemento minerario, ma anche radici storiche e magari anche elementi strategici di lungo termine.
Grazie mille Alberto Magnani, ti leggiamo su Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Allora, vi dicevo del forziere, ci ha pensato Giulia Cannizzaro, in poco più di 90 secondi ci racconta un po' delle ricchezze di questo sottosuolo incredibile.
Soprannominato il forziere del mondo, ma è una delle zone più instabili e povere del pianeta. Nella Repubblica Democratica del Congo, il 75% della popolazione vive con meno di $2 al giorno. Eppure, secondo gli analisti, ha un potenziale economico paragonabile alle più forti potenze regionali. Ma in che cosa consiste la sua fortuna? Il Congo è lo stato più ricco di risorse minerarie e naturali dell'Africa, con la seconda foresta equatoriale al mondo dopo quella brasiliana e una grande riserva idrica sotterranea che si trova al confine con la Repubblica Centrafricana. Le sue miniere valgono 24.000 miliardi di dollari e da lì dipende gran parte della tecnologia mondiale. Oltre a diamanti e oro, di cui è rispettivamente quarto e sedicesimo al mondo per produzione, il Congo fornisce il 70% della fornitura mondiale di cobalto e l'80% di coltan, risorse indispensabili per la transizione energetica e per il funzionamento di ogni dispositivo elettronico che utilizziamo ogni giorno. Il paese è il terzo produttore africano di petrolio, con riserve di gas naturale certificate che ammontano a 280 miliardi di metri cubi. E l'industria del settore è principalmente operata da compagnie petrolifere straniere, tra cui l'ENI, presente nel paese dal 1968. Molte di queste ricchezze sono localizzate proprio in Nord Kivu.
E torneremo a parlare del dossier Congo, di questo conflitto che si allarga anche a altri paesi. Ne si approva il fatto che il presidente sudafricano Ramaphosa ha comunicato oggi con il suo omologo Paul Kagame. Perché? Perché vi sono stati anche dei morti, almeno 13 soldati sudafricani uccisi nei combattimenti con M23 sostenuto dal Ruanda. Truppe sudafricane, vi dicevo, sono anche altri attori africani, oltre a MONUSCO, la missione dell'ONU che ha dispiegato delle forze di interposizione. A fare le spese sono stati anche i soldati sudafricani. Domani c'è il vertice sul conflitto, staremo a vedere se William Ruto, presidente keniano, avrà la forza e la veemenza diplomatica per tessere la giusta tela. Ho qualche sospetto, ve lo confesso, conoscendo quei luoghi. Ma tant'è. Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale che però su alcuni temi specifici vacilla.
The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution.
Il presidente americano Donald Trump, che lo ricorderete, pochi giorni fa lanciava con speranza e con entusiasmo Stargate, 500 milioni di dollari di investimento per far diventare gli Stati Uniti non soltanto il polo delle criptovalute ma anche soprattutto quello dell'intelligenza artificiale. E poi il cigno nero, cioè arriva DeepSeek, che nelle dichiarazioni dei fondatori cinesi è costato pochissimo, qualche milione di dollari buttati lì sul tappeto, e però pare funzionare molto bene nonostante si appoggi a una struttura hardware un pochino più vetusta. Il tutto si inserisce non soltanto nella geopolitica dei social, ma se volete un po' più in generale in quella lotta, in quella competizione tecnologica ferocissima tra Cina e Stati Uniti, che vede tantissimi ambiti. C'è la parte più hardware, ci sono i microchip, le loro componenti, c'è la corsa allo spazio naturalmente, e questo DeepSeek che ieri ha fatto tremare le borse è un formidabile strumento per andare a misurare la temperatura di questa competizione. Tra pochissimo con Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, che ha scritto peraltro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli, proveremo a indagare meglio questo dossier e soprattutto rispondere a una domanda: chi vince e chi perde? Perché secondo alcuni analisti, tra cui per esempio Ben Thompson, non è detto che tutte le aziende statunitensi abbiano da perdere dall'arrivo di DeepSeek. Sostanzialmente qual è il punto? Che chi possiede i server, chi utilizza, perdonatemi, i server cinesi potrebbe avere qualche dubbio, qualche rischio, peraltro magari anche fondato, sulla sicurezza dei propri dati. Questo è soltanto una delle tante sfaccettature che affronteremo tra pochissimo. Io prima però vorrei capire come se la cava chi ha la guida e poi magari torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La Cina ci ha abituato nel suo comportamento, nella sua postura geopolitica, a rispondere colpo su colpo. E come poteva rispondere se non così a quell'annuncio? Stargate, 500 milioni di dollari, 100 subito sul piatto, miliardi, perdonate, per far diventare gli Stati Uniti il vero polo, il vero hub dell'intelligenza artificiale. Beh, d'altra parte l'industria tech è molto molto fiorente. Aggiungiamo che cosa? Beh, c'era stato un blocco, lo sapete, di export di microchip e di altissima tecnologia verso la Cina. Eppure, nonostante questo, è arrivata la risposta e l'ulteriore quanto di sfida da parte di Pechino. Quando vi dicevo che con pochi milioni DeepSeek si sarebbe assicurata un altissimo gradimento, è peraltro una delle app più scaricate ultimamente anche negli Stati Uniti, e secondo le classifiche di Apple, di iPhone, che sono quelle più aggiornate, se volete, in tempo reale, addirittura anche in Italia sta riscuotendo un certo successo. Quando vi dicevo 5.6 milioni di dollari, in realtà sarebbe solamente il costo finale dell'addestramento finale di questa intelligenza artificiale, quindi una sorta quasi di guerra psicologica che Pechino vuole condurre con, anche contro le borse americane, perché pare che ieri abbia funzionato, cioè a dire: guardate, avete messo 500 milioni di dollari, guardate quanto siamo bravi noi, che con appena 5 milioni tirate via due zeri, facciamo un'intelligenza artificiale che funziona benissimo. Tiananmen a parte. Alessandro Resu, consigliere scientifico di Limes Geopolitica dell'intelligenza artificiale Feltrinelli, ciao, buongiorno, bentrovato.
Piacere risentirci, ciao a tutti.
Allora, aiutaci a capire chi vince e chi perde, perché Donald Trump, l'abbiamo appena sentito, ha detto: vabbè, questo è un wake up per noi, cioè aiuterà un po' a darci una svegliata, uno stimolo. Oppure l'industria high-tech americana deve davvero temere da questo DeepSeek?
Beh, è stata un evento, un'operazione, uno shock molto significativo. Io credo che la forza strutturale della Cina è il suo talento, quindi queste milioni di persone, di lavoratori di materie STEM che arrivano nel sistema cinese e che lavorano in vari contesti, contesti industriali, contesti high tech, anche contesti finanziari come quello di DeepSeek, che comincia con questo fondo di Hangzhou iFlyer che gestisce degli asset finanziari e poi sviluppa un progetto laterale sull'intelligenza artificiale, anche sulla base delle capacità di calcolo delle infrastrutture statunitensi su cui che utilizza per le sue attività finanziarie, ma poi effettivamente è in grado di fornire un prodotto per tutta una serie di ragioni tecniche che un po' conosciamo e un po' non conosciamo, che ha un successo gigantesco. Quindi nel momento in cui la Cina passa da diciamo lo shock da fine 2022, perché ChatGPT è nata a San Francisco, tra San Francisco e l'Iowa, diciamo, perché lì si trovano i data center, e invece in Cina non vengono prodotte queste novità e queste innovazioni, nel momento in cui tu arrivi in cima all'App Store e tutti parlano di te su X e tutte le aziende più importanti, da Microsoft a Nvidia, devono parlare di DeepSeek, allora si tratta di qualcosa di rilevante. Almeno bisogna capire quanto importante nel breve periodo, quanto importante nel lungo periodo, ma sicuramente è una di quelle sorprese che prendono, danno uno shock e alterano la narrazione, il campo di gioco. È come quando tu fai quei giochi che sono anche diffusi in Asia come il Go, dove a un certo punto i valori in campo cambiano, la percezione che i valori in campo cambino.
Insomma, un cambio di passo, una cesura, qualcuno come Mark Andreessen, investitore della Silicon Valley, consigliere di Trump, lo ha paragonato a un momento Sputnik, cioè lo paragona alla corsa allo spazio, quando a un certo punto tra Unione Sovietica e Stati Uniti la competizione era altissima, ma lo Sputnik costrinse l'avversario a un'accelerazione formidabile. C'è un aspetto però, Alessandro Resu, la collega Giulia Pompili per esempio si è divertita nelle ultime ore a giocare un po' con DeepSeek, ha trovato qualche problemino quando lo vai a interrogare su fatti controversi della recente storia cinese, in particolare Tiananmen, o tutti quegli aspetti, mettiamola così, etico, politico, culturale, che in qualche modo potrebbero contrastare con l'ideologia del Partito Comunista Cinese. La domanda è allora questa: visto che parliamo di geopolitica, dei social e dell'intelligenza artificiale, quanto l'aspetto culturale accelera, fortifica, potenzia un modello di intelligenza artificiale, o quanto invece è in qualche modo un freno a mano tirato, cioè quanto essere un prodotto cinese rende quell'arma così dannatamente cinese da non essere efficace a livello mondiale, e viceversa. Immaginiamoci magari un'eccellenza sudafricana a un certo punto sfornerà un'intelligenza artificiale che però è frutto di quella cultura, di quell'ingegneria, di quella visione ulteriore del mondo, e quindi a un certo punto chi è che vince? Beh, chi ha solamente tra mille virgolette una visione iperglobalizzata e magari anche il vantaggio linguistico, perché alla fine l'inglese è una delle lingue più parlate a livello globale. Alessandro.
Allora sì, ci sono tutti questi aspetti, è in effetti un'arma a doppio taglio. Da un lato il fatto che sia cinese, io penso che stia generando e genererà un'ondata di orgoglio interno cinese, del fatto che insomma tantissime di queste 3,5 milioni di laureati STEM che entrano nel mercato del lavoro, quindi un numero molto superiore rispetto a quello di tutti gli altri paesi, soltanto l'India ha dei numeri comparabili, tutta questa gente vorrà costruire è fare delle cose come DeepSeek, quindi c'è quell'effetto importante. E poi ci saranno ovviamente tante persone dall'esterno che dicono: non posso dirgli piazza Tiananmen, non posso mettere Winnie the Pooh perché assomiglia a Xi Jinping, no. E questo effettivamente fa un certo effetto, solo che il punto è che questo aspetto è stato messo in conto comunque. Tutti noi, loro sanno che tutti noi avremmo avuto questa reazione sugli aspetti politici, ma per loro, per DeepSeek, anche per il sistema cinese, la cosa importante è che nonostante tutto ciò arrivi primo nell'App Store. Chiaro. E Mark Andreessen e tutti parlino poi della app. Quindi sì, è un elemento, diciamo, è più difficile che esca fuori quello sudafricano di altri paesi, sì, perché non hanno questo enorme bacino di talenti, sì, e non hanno nemmeno la scala industriale della Cina, certo, che appunto può avere queste aziende finanziarie, industriali, automobilistiche, che ora si metteranno sempre più a fare dei progetti laterali in questo campo e anche per l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ora poi da qui a dire, insomma, la Cina ha vinto questa partita nel lungo periodo, no, non è così semplice, perché esistono comunque dei rapporti di forza che caratterizzano questa filiera industriale, e su cui DeepSeek ha introdotto delle innovazioni, però non ha abolito diciamo il funzionamento, certo, di questo mondo. Quindi secondo me va preso molto sul serio, va considerato che tutte queste nostre diciamo valutazioni politiche che sono corrette sono state messe in conto sia da DeepSeek che da decisori politici ultimi di Pechino, e il fatto che poi questa partita continuerà a caratterizzare il nostro tempo e non va considerata chiusa perché arriva una grande sorpresa.
Grazie mille Alessandro Areso, consigliere scientifico di Limes. Ricordo, più che mai attuale, il suo Geopolitica dell'intelligenza artificiale, fresco fresco, di edizione da Feltrinelli. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie.
Grazie mille.
La geopolitica dell'intelligenza artificiale, la geopolitica dei social media, quello, se volete, è in ultima istanza il fenomeno, il sintomo, quello più evidente, quello che noi tutti magari andiamo a valutare, insomma, la competizione tecnologica che si consuma su tantissimi fronti, anche appunto porre domande ad algoritmi, all'intelligenza artificiale. Mi permetto di sottolineare in chiusura un paio di punti. Uno interessantissimo, anche molti ascoltatori lo sottolineano, al 349-238-6666, cioè il fatto che ci sono milioni e milioni di laureati ogni anno in discipline tecnico-scientifiche che sicuramente costituiscono un bacino umano gigantesco. Fate salve le debite proporzioni, sono molto minori, ma ricordo che il solo Politecnico Aeronautico di Pechino e i pochi altri poli solo sulla corsa allo spazio ne sfornano 30.000 l'anno, e volete mai che tra tutti questi non vi sia una qualche eccellenza capace di rinvigorire anche la corsa allo spazio da parte di Pechino. Poi c'è l'altro aspetto, nel senso che alcuni detrattori e analisti accusano la Cina di aver bypassato quello che era il blocco da parte statunitense dell'esportazione di microchip, altri dicono no, guardate, è tutto assolutamente regolare. Quanto alla cifra, mi chiedono conto, ho avuto un lapsus, a un certo punto milioni e miliardi, Stargate è 500 miliardi in alcuni anni. Il costo invece sarebbe, secondo i più esperti, solamente dell'ultima fase dell'addestramento di DeepSeek, che è stato di pochi milioni, 5.6 milioni, quindi veramente, veramente poco. Però attenzione, quando parliamo di Cina, di grandi numeri, e quando diciamo che il partito e il governo cinese si mette in testa una cosa e la fa investendo cifre per noi assolutamente imparagonabili. Nel 2023 la Cina aveva già iniziato a moltiplicare a dismisura gli investimenti in intelligenza artificiale, aveva schierato colossi come Baidu, Alibaba, ma anche la China International Capital Corporation. Pensate, l'abbiamo detto la settimana scorsa, questa gigantesca colosso finanziario di Stato punta a mettere 1.400 miliardi di investimento in intelligenza artificiale. Ancora una volta la risposta allo Stargate di Donald Trump. L'esito, saremo qua, spero, a raccontarlo. Detto ciò, torniamo analogici, un po' vetusti, do un occhio alla mia clessidra, molto poco intelligenza artificiale. Gli ultimi granelli di sabbia, quelli per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être